Allora, professore, è pronto a scacciare con me le sciagure potenziali che ci può portare questo venerdì 17?
Sì, anche se non sono particolarmente sensibile.
Vabbè, l'importante è non rischiare, eh? Allora, ripeta con me.
Bene dai punti di vista.
Panza.
Panza.
Finanza.
Finanza.
Prezzemolo e paranza.
Prezzemolo e paranza, vabbè.
Viva l'eolico.
Viva l'eolico.
E l'economia.
E l'economia.
Che tutto il malocchio.
No, si porta via, no, prego.
Lo fa l'epifania,
ma
lo potrà fare.
Si porta via il malocchio, ma dai.
Lo rifacciamo mettendo la buona economia.
No.
Perché
no.
L'economia sostenibile poi non fa rima.
Ma no.
E poi diventa anche metricamente improbabile.
Porti via il malocchio, a volte lo crea, quindi.
Ho capito, dopodiché si tratta, come dire, di allontanare il temibile orizzonte che ci mette di fronte questo venerdì 17 in cui comincia una nuova puntata del giorno delle locuste. Lo sapeva lei, per esempio, che i latini,
sì,
sulle lapidi scrivevano vixi?
Sì.
Vissi, tutto maiuscolo. Ma vixi, scritto come lo scrivevano i latini, era l'anagramma proprio del numero 17 scritto in numeri romani. Quindi il 17 significa
vixi.
non significa vixi, significa morte, trapasso, sciagura, sventura.
Madonna. Ma sei un cultore della sfiga.
No, sto imparando un sacco di cose. Sa come si chiama? Non si chiama sfiga, si chiama eptacaidecafobia.
Ah.
Ed è molto radicata, cioè arriva dall'antica Grecia. I greci però erano più razionali.
Per fortuna.
E quindi i seguaci di Pitagora non sopportavano il numero 17 perché si trovava tra il 16 e il 18, che invece rappresentavano la perfezione, i quadrilateri. 4x4 e 3x6, quindi
okay.
C'è della matematica,
molto
ci sono
meno,
cose così. Vabbè. Comunque, per non rischiare, visto che abbiamo recitato in modo un po' così il rito scaramantico, tocchiamoci tocchiamo ferro. C'è del ferro?
No, ma.
E allora puntiamo sulle parti molli. Vada 3, 2, 1.
No, facciamo meno, dai.
E però l'ha fatta. Alla fine,
no,
un po' ci crede anche lei.
No.
Anche perché dalla Cina potrebbero arrivare ecatombi. Altro che scherzare con il venerdì 17.
Ecatombi, forse no, però noi dobbiamo registrarlo. Anche perché la notizia è di 2 ore fa e sta uscendo in questi minuti un po' sui media europei. Dobbiamo evidenziare che appunto è arrivato il dato statistico ufficiale, con la chiusura del 2019 il PIL cinese ha registrato una crescita del 6,1%. Per noi si tratta di numeri fantasmagorici, ma per la Cina del peggior risultato dal 1990, è il record più basso in assoluto, e questo evidentemente è la conferma almeno di due cause. Una, quella arcinota di cui parleremo tra poco e che è sulle pagine dei quotidiani nell'ultima settimana, che è legata alla guerra commerciali, ma l'altro anche al tentativo del governo cinese di governare le bolle interne, bolla dei prestiti, bolla immobiliare, bolla finanziaria. Ci sono molti fattori che possono essere molto più pericolosi per l'economia cinese di quanto non lo possa essere invece l'accordo o il presunto tale tra Trump e Pechino, perché i numeri che sono contenuti in quell'accordo sono considerati da molti totalmente irrealizzabili.
Insomma, ci sono le mille bolle blu e poi ci sono le mille bolle Hu, dal nome di un importante e arcinoto finanziere cinese. Però vorrei che portare la sua attenzione su un dato, su un numero. Lei ci diceva che siamo al livello più basso di crescita del PIL dal 1990.
Esatto.
Attenzione, 1990. 9 più 9?
9 più 9 è 18, perché?
Meno 1?
Meno 1 è 17.
Più 0?
17,
sempre 17, vede che torna tutto, il fatale 17. E a proposito di ecatombi, visto che si citavano le ecatombi, ha sentito cosa ha detto poco fa la Didi Autostrade? Se ci tolgono la concessione sarà default.
Sì, ho visto, e poi il professor Santoro ci parlerà appunto di autostrade.
Ah, si è fatto vivo?
Si è fatto vivo, sì.
Ah, pensavo che ci fosse già la lapide con Vixi dopo la sconfitta a Tel Aviv col Maccabi di ieri sera.
Un messaggio lapidario, autostrade.
Lapidario, non a caso. caso. Va bene, allora ne parliamo più tardi, torniamo invece agli elementi statistici. C'è anche un dato interessante, un crollo delle nascite con un tasso dell'1,05%. Non so a quale contesto di riferimento sia attribuibile, sì, però questo dato.
È attribuibile questo dato sempre alla Cina, perché gli analisti evidenziano appunto che seppur nelle politiche pubbliche e molto dirigiste di Pechino ci fosse un obiettivo di ridurre il numero dei figli da parte appunto delle coppie cinesi, il dato ultimo appunto di una crescita dell'1,05% nel 2019 è un segno appunto di un ulteriore elemento potenziale di crisi a medio-lungo termine, perché gli analisti sono molto attenti ai dati demografici e quindi anche per la Cina in prospettiva, dicono gli analisti, ci può essere una difficoltà di trovare lavoratori giovani e in grado appunto di sostenere le capacità produttive di quello che a tutti gli effetti è considerato, nonostante le guerre commerciali, ancora la fabbrica mondiale di prodotti. E quindi il dato demografico si incrocia con appunto gli elementi di commento che dominano sia a livello nazionale sia soprattutto a livello internazionale sull'accordo che è stato annunciato in settimana appunto sui dazi tra Cina e Stati Uniti.
E demograficamente parlando, la demografia italiana ci porta sulla prima pagina del Financial Times.
Sì, mi ha colpito che appunto nella Financial Times, che oggi appunto dedica tutto lo spazio all'economia cinese, abbia fatto un vero e proprio insight su l'andamento della demografia in Italia, sottolineando che il dato sul crollo delle nascite, sull'andamento negativo delle nascite in Italia, è un segnale di allarme dal punto di vista anche della gestione economica del paese, non solo per il nodo delle pensioni, ma in generale per l'incapacità appunto di un paese che invecchia tanto e chiude le porte all'immigrazione e quindi potenzialmente si mette in grandi difficoltà dal punto di vista della gestione dei propri contesti economico-demografici.
Sempre a proposito di Cina, non possiamo esimerci, perché è la notizia del giorno, da fare qualche considerazione sullo strombazzatissimo accordo sui dazi tra Cina e Stati Uniti.
Come dicevamo, allora l'asse principale dell'accordo non è tanto il taglio dei dazi, perché non c'è nulla su questo, è tutto rinviato, sia per motivi formali, perché eventuali riduzioni dei dazi decisi da Trump sui 250 miliardi di esporti cinese restano assolutamente in vigore, e Trump ha detto che verranno cancellati quando e se verrà raggiunto l'accordo sulla fase 2, e cioè la fase 2 si intende il famoso incremento delle importazioni da parte della Cina di prodotti, beni e servizi statunitensi. Per ora l'unica cosa che è stata scongiurata è l'incremento dell'aliquota su 120 miliardi di dollari di merci cinesi che era stata minacciata da Trump e poi sospesa, e il resto appunto dell'accordo è sostanzialmente l'impegno a acquistare almeno 200 miliardi di dollari di aggiuntivi di prodotti americani. Al primo posto l'impegno cinese sarebbe sull'energia, 52,4 miliardi di dollari. È vero che Pechino ha bisogno di petrolio e di gas per far crescere e sostenere e mantenere in vita la sua economia, e Washington in questo momento, come è noto, è un esportatore netto sia di gas sia di petrolio, ma tutti gli analisti sostengono che questo incremento dell'acquisto di prodotti energetici è quasi realistico, perché vorrebbe dire sostanzialmente triplicare le attuali acquisti che vengono effettuati dalla Cina verso gli Stati Uniti. E poi c'è l'altra parte, al secondo posto dell'accordo ci sono i prodotti agricoli di cui parlavamo la scorsa settimana. La carne di maiale è nell'elenco, ma nell'elenco ci sono soprattutto le commodities agricole, cioè i semi di soia, una serie di prodotti agricoli che sono di interesse molto per l'economia americana e di cui Pechino ha sicuramente bisogno, ma anche in questo caso l'obiettivo viene considerato quasi impossibile, il triplicare gli acquisti, e soprattutto in prospettiva si apre un vero e proprio scontro con l'Europa, perché l'accordo bilaterale tra Stati Uniti e Cina implica che appunto sulla carta gli Stati Uniti diventino il partner commerciale dei cinesi, ma questo vuol dire che sarà a discapito di qualcun altro, e quindi in particolare dell'Europa. Già l'ambasciatore europeo è intervenuto a Pechino dicendo che l'Europa minaccia l'eventuale ricorso al WTO, ma è evidente che questo accordo potrebbe appunto provocare tantissimi problemi alle imprese europee, che sono già colpite in modo molto pesante, lo racconta oggi con un bellissimo pezzo il Bloomberg, sono colpite in modo pesante invece dalle restrizioni e dalle sanzioni sulle esportazioni di tecnologia per Huawei, in particolare un colosso olandese della high-tech ASML non può inviare in questo momento una macchina a Huawei da 150 milioni di dollari, perché appunto è bloccato, o almeno rischia di avere le sanzioni da parte degli Stati Uniti.
Tra l'altro leggevo a proposito di Cina che i cinesi sono tetrafobi, al contrario di noi, cioè hanno paura del numero 4. Da cui immagino poi tutto il processo di criminalizzazione della banda dei quattro negli anni 70, fossero stati in 5 probabilmente sarebbero usciti indenni da quella vicenda giudiziaria, e invece proprio in virtù della tetrafobia questo è quello che è accaduto. I mercati però, ci dice il professor Di Stefano, più che l'accordo sui dazi credono allo strapotere delle FANG. Per chi non fosse ferrato, per FANG si intende la classica poltiglia di terriccio che trovasi in pozzanghera.
Si intende delle sigle delle aziende, diciamo, più caratteristiche delle piattaforme web e della rete, quindi Facebook per F, Alphabet, che sarebbe il nuovo nome di Google, Apple, Netflix.
Cioè Google cambia nome come il PD?
Ma ha già cambiato nome.
Ha già perché
in borsa l'ha cambiato da molto.
Ah, in borsa!
Sì, si chiama Alphabet. Cioè, il titolo si chiama Alphabet.
In rete resta Google.
Sì, in rete resta Google. Appunto Netflix. Sono queste poi le imprese principali, Amazon appunto è la stessa, e Google, come dicevamo. Questo acronimo appunto delle piattaforme web è quello che sta trascinando l'attenzione, perché ieri lo trovate molto strombazzato in rete con l'ulteriore rialzo delle azioni di Alphabet, quindi di Google. È stato sfondato anche da Google il tetto dei 1.000 miliardi di dollari, e così Google è diventata anch'essa una trillion dollar company nel club appunto che conta Apple, Amazon e Microsoft. Questi erano fino ad oggi appunto le aziende che avevano raggiunto e superato la capitalizzazione di 1.000 miliardi, e ieri con il rialzo di borsa anche la holding a cui fa capo Google ha superato per la prima volta appunto i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione a Wall Street.
Tanto le do una notizia cinematografica, è in lavorazione un film proprio dedicato alle FANG, che saranno tutte interpretate da Pierfrancesco Favino. Fa Facebook, fa Alphabet, le fa tutte quante.
Dopo il successo di Craxi.
Sì, una rappresentazione camaleontica in odore di Oscar, che probabilmente vedremo al cinema per Natale. Intanto leggevo che Bose chiuderà tutti i negozi per tenere aperto solamente il commercio online.
Sì, era sempre per rimanere nel tema, il fatto che le piattaforme web stiano surclassando e distruggendo molta parte delle offerte, diciamo, di beni, prodotti e servizi fisici. L'annuncio che ha sicuramente un quasi sorprendente è quello che appunto Bose ha annunciato, la società statunitense che produce apparecchiature audio, ha annunciato che chiuderà 119 spazi commerciali, mentre saranno aperti solo quelli in Cina e negli Emirati Arabi, oltre a quelli in India, nel sud-est asiatico e in Corea del Sud. Per l'Europa invece appunto chiusura definitiva, rimarrà solo la piattaforma per l'acquisto via web appunto dei prodotti tutti le cuffie, non solo, che sono i prodotti caratteristici dell'alta fedeltà Bose, e questo attraverso è un'ulteriore conferma appunto che l'e-commerce sta compiendo una vera e propria distruzione del settore fisici, con effetti molto rilevanti non solo a livello economico.
E questo ci porta poi a uno dei temi più dibattuti della settimana, quello della chiusura progressiva delle librerie, che il professor Di Stefano aveva già anticipato anche nel teaser di questa mattina. Però fermiamolo lì l'argomento, anche perché tra 20 secondi dobbiamo andare in pubblicità e poi ne parleremo nella seconda parte del giorno delle locuste. Come vuole chiudere questo primo blocco per chiudere in bellezza?
Bah, per chiudere in bellezza possiamo semplicemente dire che appunto l'allarme sulla crescita cinese sembra che non piaccia ai mercati finanziari, che sono molto preoccupati dell'annuncio appunto di questa frenata, e quindi aprono tutti in ribasso.
Le devo riconoscere che ci sono tanti modi per chiudere in bellezza, ma come sa chiudere in bellezza lei, pochi altri lo sanno fare, tra l'altro improvvisando, bravissimo. A tra poco, seconda parte del giorno delle locuste, anche con il professor Santoro, che come dicevamo oggi, di che
parleremo,
mi sono già dimenticato, parleremo di autostrade. Secondo me deve essere bloccato il telepass e quindi oggi ce l'ha con le autostrade.